Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: guerra in Iran. Trump rinvia di altri 10 giorni il suo ultimatum. Intanto però 10.000 soldati si stanno dirigendo verso la regione. Gli effetti del blocco di Hormuz sul continente asiatico, dalla Thailandia al Pakistan, dalle Filippine fino al Laos, dove la crisi energetica colpisce più forte. In America non ci sono re. Negli Stati Uniti domani tornano in piazza i No Kings, in quella che potrebbe essere la più grande manifestazione antigovernativa da decenni. Anthropic contro Casa Bianca. Il primo round lo vince l'azienda di intelligenza artificiale, annullato il provvedimento con cui l'amministrazione Trump l'aveva inserita in una blacklist. A un anno dal terremoto in Myanmar, che ha causato la morte di circa 5.000 persone, la situazione resta critica e la risposta umanitaria complessa. Argentina, 50 anni dal golpe. La storia di Maria Macarena, la nipote numero 67, ritrovata nel 2000 grazie all'impegno del nonno, il poeta Juan Helman. Mondialità. In un anno segnato dal caos geopolitico, il sistema globale del commercio equo e solidale si trova a vivere la sfida più complessa della sua storia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Ventottesimo giorno di guerra in Iran, domani sarà esattamente un mese dall'inizio dei bombardamenti israelo-americani. In questa giornata continuano gli scontri su più fronti e l'esercito israeliano ha detto proprio oggi di aver lanciato una nuova ondata di intensi bombardamenti sull'Iran. Trump intanto ha annunciato un nuovo rinvio dell'ultimatum che aveva dato all'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz di altri 10 giorni, citando ancora i colloqui che sarebbero in corso con la mediazione del Pakistan. Intanto però la Casa Bianca e il Pentagono stanno valutando la possibilità di inviare circa 10.000 soldati aggiuntivi in Medio Oriente nei prossimi giorni. Questo è qua, almeno è quello che riferisce Axios, citando un alto funzionario della difesa statunitense, cosa che solleva ulteriori dubbi su una possibile operazione di terra. In diretta Roberto Festa, buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora, Donald Trump dice che sono stati gli iraniani a chiedere altri 10 giorni per proseguire nei negoziati e quindi l'ultimatum viene rinviato al 6 di aprile. Donald Trump dice anche che i negoziati stanno procedendo in modo positivo, spedito. Gli iraniani rispondono però che non ci sono negoziati in corso e che Trump sta bluffando per calmare i mercati. Magari, diciamo, hanno ragione tutti e due. Magari ci sono solo contatti, non veri e propri negoziati tra le parti. Staremo a vedere. Intanto però, come dicevi Martina, migliaia di soldati americani arriveranno nelle prossime ore nell'area e considerati costi, pericoli, non ci arrivano, diciamo, per nulla. Il passato, vedi per esempio il Venezuela, dimostra che quando Trump ordina l'invio di truppe qualcosa succede. Allora, per capire cosa può succedere, bisogna anzitutto capire che tipo di truppe sono quelle che si stanno muovendo verso l'Iran. Si tratta di migliaia di soldati, tra cui forze anfibie dei Marines, paracadutisti d'élite e un'ulteriore struttura di comando a livello di divisione. Allora, questo tipo di forze rendono possibili operazioni di terra. Non attenzione, un'invasione massiccia dell'Iran, no, per la quale ci vorrebbe una mobilitazione ben più vasta, centinaia di migliaia di soldati, cosa che al momento appunto non si vede. Operazioni però di terra limitate, specifiche, rapide, ecco, questo potrebbe essere possibile. Dove? Allora, per esempio, si parla, tu citavi Axios, allora si parla per esempio della possibile occupazione dell'isola di Karg, che è il terminal petrolifero più importante per l'Iran. Altro possibile obiettivo di queste ridotte ridotte operazioni di terra è l'isola di Keshim, che è strategicamente importante per controllare lo stretto di Hormuz. Si pensa ancora possibile, diciamo, che gli americani pensino a incursioni per impossessarsi di oltre 400 kg di materiale nucleare processato, a condizione però che ovviamente riescano a localizzarlo. In altre parole, Trump non può permettersi una lunga, costosa, pericolosa in termini di vittime tra i soldati operazione di terra. Questo non lo può fare. Trump però deve uscire assolutamente da questo conflitto con qualche risultato. Risultato e risultati che però ancora non ci sono. Di qui dunque la scelta di raid di terra, limitati nello spazio, nel tempo. Ciò non toglie però che si tratti di operazioni comunque piene di incognite. Perché? Perché si tratta comunque di operazioni di terra e la possibilità che i combattimenti sulle isole si allarghino al resto del territorio iraniano è appunto possibilità concreta, non così lontana. Martina.
Grazie Roberto. E il blocco dello stretto di Hormuz è la principale preoccupazione dei mercati globali, ma la sua chiusura ha effetti concreti soprattutto in Asia. L'84% del petrolio e l'83% del gas naturale liquefatto in pazzi che passavano per lo stretto erano destinati all'Asia. Sentiamo Diana Santini.
Gas, petrolio, fertilizzanti, rimesse. I paesi asiatici sono intrappolati in queste settimane in quello che viene definito un quadruplo shock. Prima della guerra l'84% del gas e l'83% del petrolio che passavano da Hormuz era destinato all'Asia. Dal 28 febbraio ad oggi solo uno sparuto numero di navi non iraniane, per la maggior parte cinesi e thailandesi, ha potuto attraversarlo. Proprio oggi anche la Malesia ha annunciato di avere ottenuto il permesso di passare dallo stretto grazie alla mediazione di Turchia ed Egitto, ma è una goccia nel mare e le ripercussioni su economie già fragili sono pesanti e ramificate. Oltre ai prezzi alti, il problema è l'impossibilità di trovare fornitori di petrolio. Le riserve si stanno dunque esaurendo e l'imperativo per molti paesi est asiatici e sud asiatici è tagliare i consumi. Inoltre, poiché il petrolio si acquista in dollari, tutte le valute locali si stanno svalutando. In Thailandia la mancanza di carburante ha spinto le compagnie di taxi a ridurre all'essenziale le corse. Ha causato l'interruzione di molti collegamenti interni marittimi in un paese, ricordiamo che ha 1400 isole, ha persino indotto alcuni templi a sospendere le cremazioni. Anche pesca e agricoltura sono colpite, manca il gasolio per pompare acqua nelle risaie e per fare funzionare i motori dei pescherecci, un problema non da poco per uno dei maggiori esportatori mondiali di riso, zucchero e pesce trasformato e a breve potenzialmente anche una questione di sussistenza interna. Qualche giorno fa, in diretta televisiva, i conduttori dei TG si sono tolti la giacca e hanno annunciato che negli studi e nelle redazioni la temperatura dell'aria condizionata è stata portata a 26 gradi, invitando il pubblico a fare lo stesso nelle proprie case. In Thailandia le difficoltà economiche sono aggravate anche dalla crisi del turismo. Molti voli per Bangkok facevano scalo nel Golfo e pochi viaggiatori sono oggi disposti a correre questo rischio. Altri esempi: il Pakistan ha chiuso le scuole per 2 settimane, prorogabili, ha imposto una tassa supplementare sulla benzina per ridurre i consumi e ha stabilito che il campionato di cricket si giocherà a porte chiuse. Le Filippine, dopo la dichiarazione di emergenza energetica nazionale, hanno introdotto la settimana lavorativa di 4 giorni e durante la pausa pranzo tutti i computer devono essere spenti per legge. Anche qui c'è un problema vitale di trasporto marittimo. Senza collegamenti non c'è il paese. In Laos invece è in corso una campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti per reintrodurre la bicicletta come mezzo privilegiato per andare a scuola. In India, autorizzata con dispensa speciale da Trump a importare petrolio da Mosca, il tema, il problema principale è il gas per cucinare. Non ce n'è e molti ristoranti hanno dovuto chiudere. I furti di bombole si moltiplicano, nelle case si è tornato a cucinare a legna. Se possibile, ancora più preoccupante di quella dei carburanti è la crisi e la carenza di fertilizzanti. Tra poco inizia la stagione delle semine e il Golfo era uno snodo vitale per la produzione e l'esportazione globale di questi prodotti. A differenza del petrolio, il settore non ha riserve strategiche coordinate a livello internazionale. Per questo, secondo il Programma Alimentare Mondiale, se il conflitto dovesse proseguire, il numero totale di persone nel mondo che soffrono la fame acuta potrebbe raggiungere livelli record nel 2026. Infine, a complicare il quadro economico di questi paesi c'è la questione delle rimesse. India, Pakistan, Nepal e altri fanno affidamento sui tanti lavoratori all'estero per chiudere i propri conti alla fine dell'anno. Una buona metà di questi lavoratori è, o meglio era, impiegata nei paesi del Golfo. se la guerra andrà avanti, non saranno solo le loro famiglie a finire sul lastrico, ma intere economie a franare.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Domani contro Trump, contro la guerra, contro l'aumento dei prezzi ci saranno moltissime manifestazioni in diverse città negli Stati Uniti. Sono le manifestazioni del No Kings, per la verità manifestazioni ispirate dai No Kings statunitensi. Ci saranno anche in diverse città nel mondo, in Europa, da Roma a Parigi fino a Londra. Le più partecipate però saranno appunto quelle statunitensi, da dove il movimento No Kings è partito, e quella di domani potrebbe essere la più partecipata. A New York Alessandro Principe ha raggiunto la nostra collaboratrice Marina Catucci.
Questa è la terza No Kings March e mano a mano che si va avanti con l'amministrazione Trump più sale lo scontento e più si aspetta che le manifestazioni siano partecipate. Adesso si vanno a sovrapporre due elementi, la guerra in Iran e lo strapotere di ICE che sta diventando sempre più invasiva, tanto che adesso è stata mandata anche negli aeroporti. Quindi questi due elementi, come dire, un fronte di guerra esterno e un fronte di guerra interno, sono convinta che siano chiave nella partecipazione per richiamare le persone in piazza a manifestare contro Donald Trump, individuato come un re che nessuno vuole.
È una partecipazione che si allarga anche a settori della società e della politica che non erano inizialmente coinvolti?
Sempre di più questo è un fenomeno che sta accadendo, quello della partecipazione di persone che non erano mai andate a manifestare prima o settori che non erano mai stati interessati in prima persona dalla politica americana. Quindi si vedono delle facce diverse in piazza, come chiamano qua ogni tanto le wine mom, cioè le donne delle suburbie che sono casalinghe a tempo pieno, o lavoratori sempre delle zone non centrali che solitamente non si fanno coinvolgere dalle grandi manifestazioni di piazza. Quindi questi sono elementi sicuramente nuovi.
Quanto pesa il malcontento sulle le tasche, le bollette, l'economia, le famose uova?
È un presidente che ha fatto tutta la sua campagna elettorale basandosi sul prezzo troppo alto delle uova, adesso sta facendo impennare il prezzo della benzina e tutto ciò che a cascata ne deriva. Quindi diciamo che questa mossa non è stata particolarmente brillante per una società che basa sull'economia una grossa parte delle proprie scelte di voto.
È una piazza pacifista, nel senso che l'istanza della pace e della contrarietà alla guerra è molto forte, o invece prevalga altre, come tu ci hai detto, la ICE, l'economia?
Al momento io credo che stia prevalendo più altro, che comunque il tema della guerra non sia il tema portante, ma non perché sia quello meno portante, perché è un grosso no a tutto, no alla guerra in Iran, no all'ICE che se la prende con i cittadini americani, no a una mossa economica che penalizza le classi ancora più deboli, no a una governance, un'amministrazione che dà al presidente uno strapotere. Cioè è un no a tutto quanto, dove c'entra anche la guerra in Iran, ma è veramente un grosso no collettivo al 360 gradi su questa amministrazione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
un'altra parziale ma comunque significativa sconfitta per l'amministrazione Trump arriva da un tribunale federale della California che ha bloccato temporaneamente le restrizioni imposte dall'amministrazione contro la società di intelligenza artificiale Anthropic, nota per il chatbot Claude, che nelle scorse settimane aveva avviato un contenzioso con l'amministrazione statunitense che richiedeva l'utilizzo dell'intelligenza artificiale di Anthropic anche in contesti di guerra, cosa che però invece la società non accettava. Sentiamo Marco Schiaffino.
Il primo round nella causa tra il Pentagono e Anthropic se lo aggiudica l'azienda californiana. Rita F. Lynn, giudice federale del distretto del Nord California, a cui è stata affidata la causa, ha infatti annullato il provvedimento con cui l'amministrazione statunitense aveva messo Anthropic in una sorta di blacklist che ne avrebbe penalizzato fortemente l'attività. Tutto è cominciato lo scorso febbraio, quando l'azienda specializzata nello sviluppo di intelligenza artificiale si era rifiutata di acconsentire a una modifica delle condizioni di utilizzo del suo sistema di intelligenza artificiale Claude da parte del Pentagono. La richiesta dei militari statunitensi, infatti, avrebbe superato quella linea rossa che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, considera irrinunciabile. Nessun uso dell'algoritmo per lo sviluppo di armi autonome o per la sorveglianza di massa dei cittadini statunitensi. Il Pentagono, invece, insisteva perché Claude potesse essere usato per qualsiasi scopo considerato legale. Lo scontro tra Anthropic e l'amministrazione Trump ha avuto una rapida escalation, culminata con la minaccia di escludere l'azienda da qualsiasi contratto governativo, cancellando anche quelli già in essere per un valore di 200 milioni di dollari. Di fronte all'ennesimo rifiuto di Amodei, il Dipartimento della Guerra è però addirittura andato oltre, definendo Anthropic come un rischio per la catena di approvvigionamento, qualcosa che in pratica è ancora più penalizzante della cancellazione dei contratti federali. Questa definizione, infatti, inserisce l'azienda in una particolare lista di esclusione che non comprende solo il Pentagono, ma anche chiunque collabori con esso. Qualsiasi azienda che voglia lavorare con il Dipartimento della Guerra, come si chiama ora, deve infatti dichiarare di non utilizzare alcun servizio o prodotto di azienda inserita in questa lista. Si tratta di un trattamento riservato normalmente ad aziende di paesi nemici, nei confronti dei quali si vuole fare terra bruciata. Negli ultimi anni sono finite in questa lista di esclusione soprattutto aziende tecnologiche cinesi, come Huawei e ZTE, che vengono considerate non affidabili in quanto i loro prodotti potrebbero essere utilizzati come strumenti di spionaggio dal governo di Pechino. In questo caso però i rischi di spionaggio non c'erano e l'unica motivazione per la penalizzazione di Anthropic si può leggere nelle dichiarazioni di Donald Trump e del segretario della guerra Peter Hegseth. Recentemente l'hanno definita un'azienda estremista piena di svitati di sinistra. In pratica l'ennesimo atto di bullismo dell'amministrazione USA. Un aspetto questo messo in evidenza anche dalla giudice Lynn, che nell'ordinanza ha scritto che il provvedimento del Dipartimento della Guerra appare come un tentativo di azzoppare Anthropic. Non solo, la giudice ha sottolineato che l'atteggiamento del Pentagono sembra mirare anche a bloccare un dibattito pubblico sull'argomento e costituirebbe quindi una ritorsione in violazione del primo emendamento. La causa è solo all'inizio, ma dopo questa prima decisione è abbastanza chiaro che aria tiri.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
A un anno dal terremoto del 28 marzo 2025, la situazione in Myanmar resta molto critica. Il terremoto aveva provocato almeno 3,6 milioni di sfollati interni, 1,59 milioni di rifugiati e causato circa 5.000 morti. In un contesto già segnato da instabilità politica e un conflitto armato interno che prosegue dal 2021, la risposta umanitaria continua a confrontarsi con grandi ostacoli. Shawky Senussi ha raggiunto in Myanmar Paolo Felice, capo progetto della ONG CESVI nel paese.
Allora, io sono a Yangon, quindi nella città principale, che non è stata direttamente colpita dal terremoto, quindi il terremoto ha colpito zone a circa 600 km più a nord di Yangon ed in particolare le zone di Mandalay e Sagaing.
A che punto è la ricostruzione?
Diciamo prima di tutto che è ancora in corso. Non tutti i bisogni sono stati coperti in questo anno, perché erano alti, erano molto diffusi e perché ovviamente la velocità, diciamo così, nell'esecuzione delle operazioni qui non è paragonabile a quella di paesi con infrastrutture più sviluppate. Ciononostante i lavori sono andati avanti e noi come CESBI siamo stati in grado di arrivare alla ricostruzione di circa 750 case che erano state o completamente distrutte o almeno parzialmente ma significativamente danneggiate dal terremoto, complete con servizi igienici di base. Oltre a questo abbiamo anche messo in opera delle stazioni per la purificazione dell'acqua che sono alimentate a energia solare. È chiaro che in generale il paese, ovviamente essendo colpito da più crisi contemporaneamente, ancora ha ampie zone, diciamo, dove c'è ancora bisogno di continuare a lavorare, questo senz'altro. Quello che è successo è che in molti casi la popolazione si era già spostata dalle zone di conflitto più caldo e molti per l'appunto si erano spostati in zone che sono state poi colpite dal terremoto e quindi abbiamo casi di famiglie che sono state colpite due volte. Quindi parliamo appunto di crisi che vanno a sovrapporsi e che creano naturalmente situazioni di disagio particolare per chi è internamente, diciamo, rifugiato in zone diverse da quelle di origine.
C'è una crisi umanitaria?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Le stime delle Nazioni Unite parlano di 13 milioni circa di persone classificate come people in need, cioè persone bisognose di assistenza. Queste sono stime delle Nazioni Unite.
Che cosa manca in particolare?
Questa è una crisi complessa, anzi si parla di più crisi che interagiscono fra di loro e quindi i bisogni sono sia nel settore della sanità che nel settore dell'educazione, nel settore della sicurezza alimentare, oltre naturalmente che nei settori infrastrutturali, quindi rifugi, case e strutture sanitarie di base. Quindi purtroppo, essendo una crisi complessa, i bisogni sono in più settori e noi come CESBI siamo impegnati per l'appunto a cercare di coprire quanti più settori possibili e portare assistenza alla popolazione cercando di coprire quanti più bisogni riusciamo.
E chiudiamo con oggi la settimana dei 50 anni del golpe in Argentina. La chiudiamo con la storia di una delle nipote ritrovate, Maria Macarena, la nipote numero 67, che è stata ritrovata nel 2000, e sentiamo Sara Milanese.
Nel 1984 lo scrittore argentino Juan Helman pubblicò una lettera aperta al proprio nipote, che suo figlio Marcelo aveva concepito 7 mesi prima di essere sequestrato, nel 1976. La ricerca di Helman continuò fino al 2000, quando finalmente incontrò Maria Macarena.
Mi primer encuentro con mi abuelo, fue bastante impactante para mí.
Il primo incontro con mio nonno è stato scioccante per me. Non mi disse solo che ero sua nipote, mi raccontò anche della morte violenta dei miei genitori. In quel momento però non avevamo la conferma che io fossi sua nipote. Mi parlò delle sue ricerche e solo dopo l'esame del DNA scoprimmo che ero veramente sua nipote. Fino ad allora la mia era stata la vita di una giovane qualsiasi. I miei genitori erano più vecchi degli altri. Mio padre adottivo, un ufficiale in pensione, oggi avrebbe l'età dei miei nonni. Ma per il resto la mia era una vita normale, studiavo, uscivo, niente mi sembrava strano. C'è anche da dire che contemporaneamente all'Argentina, anche in Uruguay c'era una dittatura e di questi temi noi non parlavamo né fuori, né a casa, né a scuola.
Era una epoca che non si parlava di questi temi, né nella casa né nel collegio.
Macarena era stata adottata. Sua madre, dopo il sequestro, fu trasferita in carcere in Uruguay per terminare la gravidanza. Subito dopo il parto, a 19 anni, fu eliminata.
Realmente Todo per me era molto sorprendente e io sempre lo descrivo come un stato di shock. Che
per me fu davvero uno shock che durò diverso tempo. Non solo cambiava il mio passato, la mia identità, ma anche la mia nazionalità. Io nacqui in Uruguay perché mia madre mi partorì lì. Non fu una scelta, chiaramente, ma sapere di come la sequestrarono, una donna di 20 anni, incinta di 7 mesi e mezzo, trattata in quel modo, sapere quel che fecero a mio padre nel centro di detenzione, come fu ucciso, tutto è molto doloroso.
Que lo asesinaron, todo realmente es muy doloroso.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Prima di salutarci è il momento della nostra rubrica del venerdì, la rubrica dedicata alla mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoso, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e un buon weekend.
In un anno segnato dal caos geopolitico, il sistema globale del commercio equo solidale si trova a vivere la sfida più complessa della sua storia. Se un tempo il fair trade era visto come una nicchia per consumatori volenterosi, oggi emerge come l'unico schema capace di garantire stabilità in un mercato che ha perso la bussola e con essa la sua prevedibilità. Ciò che era considerato una clausola etica, cioè garantire il prezzo e l'acquisto al produttore, oggi appare come un salvagente necessario per una parte consistente del mondo dell'agricoltura. L'uso dei dazi come arma diplomatica nella contesa tra le grandi potenze ha reso i prodotti agricoli del sud globale ostaggio di dinamiche estranee alla produzione, come la speculazione finanziaria e gli echi di guerre lontane, ma anche l'interruzione dei flussi commerciali, come sta accadendo attualmente con la chiusura dello stretto di Hormuz, dove passano non solo petrolio e gas, ma anche fertilizzanti azotati come l'urea, essenziale per l'agricoltura mondiale. In questo contesto i piccoli produttori sono i primi a soffrire l'instabilità dei prezzi, tuttavia il modello del commercio eco offre uno scudo, il prezzo minimo, che agisce da ammortizzatore contro la volatilità estrema delle borse merci di Londra a New York. Mentre la catena di approvvigionamento e convenzione si spezzano sotto il peso dei costi logistici e delle tensioni nei canali marittimi, le filiere dell'equo resistono grazie alla loro natura accorciata e trasparente. La relazione diretta tra importatori e cooperative è ora un vantaggio competitivo. Il caos geopolitico corre parallelo a quello ambientale. I fenomeni meteorologici estremi non sono più eccezione, ma la norma per le comunità di produttori di caffè in Etiopia o di cacao in America Latina. La minaccia incombente non è solo il costo del trasporto, ma ancor prima la sopravvivenza stessa di piantagioni raccolti. Il commercio eco ha risposto sviluppando il concetto di premio, cioè il margine extra che viene versato alla comunità. Oggi gran parte di questi fondi viene destinata alla resilienza climatica, sistemi di irrigazione, energia solare, diversificazione delle colture per evitare la dipendenza da un unico prodotto e riforestazione. In un mondo dove il cibo rischia di diventare un lusso per pochi, dove diverse materie prime stanno perdendo volumi sui mercati, proteggere il produttore è diventata una priorità e una questione di sicurezza globale. Oggi il consumatore è più consapevole rispetto a qualche anno fa, ha capito che dietro un prezzo troppo basso si nasconde spesso un elemento di instabilità che prima o poi emerge e che si ripercuote sul sistema intero. Le nuove normative europee sulle imprese, che impongono alle aziende di verificare il rispetto dei diritti umani e ambientali lungo tutta la filiera, hanno dato ragione a chi pratica questa trasparenza da decenni. E questa è stata un'altra vittoria di un settore che in assoluto muove piccole cifre, ma che ha avuto il merito di seminare i principi che ora stanno entrando nelle legislazioni nazionali. Il caos attuale ci insegna che l'interdipendenza globale è fragile, si è basata solo sul profitto immediato. Il commercio ecosolidale propone invece una globalizzazione dei diritti, che sembra essere l'unica via d'uscita per un sistema economico altrimenti destinato al collasso. Sostenere il fair trade oggi significa investire in un mondo dove la cooperazione vince sulla competizione predatoria, garantendo che le crisi di oggi non diventino le carestie di domani.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.